In questo podcast sono presenti linguaggio scurrile,
di sicuro,
opinioni offensive,
se sei un coglione,
insulti a persone o cose,
meritati,
e nudità.
Ma è un podcast.
Sapevatelo.
Questa va tagliata.
Sì.
Non si può dire.
No.
La frase. Ah, ma lei non si è acquistato le moto 3! Basta!
Non si può.
No, ma certo. Gli Spaccascatole è un podcast che parla
male
di giochi da tavolo
e altre puttanate.
Io sono Alessandro.
E io sto cazzo.
E lui è Davide. Buon ascolto.
Che bello questo fine settimana, eh?
Sì, effettivamente è stato veramente piacevole. Siamo stati a questa fiera come dimostratori ed è stata veramente un'esperienza, cioè, unica, che ci ha fatto crescere.
Cioè, eri incazzato tutto il tempo. Io ho visto questo ragazzo, c'era sempre lì nero, i denti stretti, si guardava intorno e voleva fondamentalmente uccidere qualcuno. C'è gente che passava e chiedeva, oh, ma che ha fatto? Ma come mai è così incazzato?
Eravamo pieni di bambini, pieni,
ma
pieni.
Ma è bello, i bambini sono il profumo della vita.
Ma Gianni, quale profumo?
Sono il domani.
Ma se puzzano di merda di solito i bambini e c'hanno le mani unte.
Fino ai 7, 6, 7 anni, poi cambia questa cosa, dai.
Ma facciamo anche 8.
Di me.
9. Ma vogliamo parlare di quello che ti ha preso il braccio e iniziava a urlare in aramaico?
Ho subito aggressione da parte di un bambino di 9-10 anni.
La cosa bella è che la madre era lì così che guardava,
che mi fissava negli occhi intensamente. Io ero lì che stavo cercando di rimettere a posto il gioco a cui questo bambino aveva giocato, a cui aveva smesso di giocare. Si stava allontanando e quindi io ho iniziato a rimettere a posto la roba, tra cui i segnalini dei punti, e lui andava a prendere e se li voleva portare via. Ma lo faceva in maniera simpatica, a idea sua, perché li prendeva, rideva e diceva, questi sono miei. Dicevo, no, guarda, dammi, via, se, almeno se gioca a qualcos'altro, li metto a posto il gioco, li prendevo. E lui mi afferrava il braccio
e urlava.
E urlando in lingue cercava di aprirmi le dita per prendermi i segnalini, e quando io effettivamente glielo impedivo lui diceva allora io mi prendo la mano e faceva il gesto di segarmi il braccio con tutta la forza che aveva,
perché era proprio simpatico,
onestamente era simpatica. Troppa per i miei gusti in quel contesto,
perché era impossessato palesemente dal demonio.
E io normalmente in una situazione, diciamo, privata, lontana da occhi indiscreti,
un paio di schiaffi
non si possono dire queste cose.
Vabbè,
gli avrei dato un rimprovero
molto importante.
Ah, bambino cattivo, che non cazzo fai?
E poi l'avremmo mandato da uno psicologo.
Però non potevo farlo perché mentre avveniva tutto questo sua madre era a un passo da lui, esattamente a un passo.
Che anche la madre molto probabilmente ha bisogno degli psichiatri.
Noi non abbiamo fatto nomi, non sappiamo chi è.
No. Potrebbe essere anche una storia falsa per quello.
Ce la stiamo inventando. Questo bambino non esiste.
Sì, esatto.
La mamma non era nemmeno una mamma distratta di quelle che guardano il cellulare. No. Era attenta alla situazione e mi fissava come se volesse dire, ah, vediamo se ce la fai a levarti da questa situazione di merda.
Secondo me lei torna a casa e per arrafarsi picchia il marito e fa queste cose così.
Può essere.
C'ha queste deviazioni, gli piace vedere la gente soffrire.
E quindi io la guardavo in cerca d'aiuto fondamentalmente. Perché...
E non c'era nessunissimo aiuto. Questo è ciò che succede. Metti caso, un bel giorno vi svegliate e decidete di fare un'associazione con i vostri amici per divulgare i giochi. Questo è ciò che vi succederà. Capito?
Esatto. Cioè,
questi sono i tipi di giocatori che troverete al vostro tavolo.
Verrete aggrediti dai bambini.
Sì.
Forse è il problema peggiore, bambini.
No, c'è dei tizi incredibili. Però ci sono anche cose positive alla fiera, tipo te che finalmente hai giocato la tua prima partita a Ticket to Ride.
No, io ne avevo già fatta una sola, Tra l'altro a una fiera...
In cui
eravamo
noi.
Sì, sì, sempre la nostra fiera. Ti è venuto a trovarci un amico e ha detto: ah, c'è Ticket to Ride. Anche lui non aveva mai giocato. Cioè, un amico, il nostro benefattore, il nostro grande fornitore di giochi e acquirente di prodotti Kickstarter.
In questa puntata verrà nominato altre volte.
E ha detto: ah, sì, c'è Kickstarter. Sì, c'è Kickstarter. Sarebbe impazzito se avesse trovato Kickstarter. Compro tutto.
Sì, sì.
Però ha detto: ah, c'è Ticket to Ride, non ci ho mai giocato. E io: ah, neanch'io. E lui: accidenti, va provato.
Cioè,
ovviamente.
Che fa? È un classico.
Ce l'ha spiegato un altro di noi, che è la persona...
Cioè,
No, non possiamo. Perché, no. Perché mi fai raccontare queste cose?
Allora, non faremo nomi. In questa puntata non faremo nomi. Perché
cioè, ma qui perdiamo delle amicizie, davvero. Cioè, se gente non ci parlerà mai più.
Vabbè, secondo me un po' ce lo meritiamo noi, un po' se lo meritano loro, dai, secondo me.
Dici che ci guadagniamo in alcuni casi.
Ma sì, vabbè. Male male. Massimo dai. Massimo ci perdiamo.
Non facciamo nomi.
No.
Questa persona, se ci sente, dice, accidenti, mi sa che stanno parlando di me, si sbaglia.
Esatto.
Non è così, anche se lui ha il ricordo della cosa che io sto raccontando, non è mai successo con lui in realtà, è successo con un'altra persona.
Come i banner all'inizio delle puntate, tipo delle serie crime, fatte persone, qualsiasi riferimento a
persone reali,
fatti reali è puramente casuale.
Esatto, chi ascolta e si sente
identificato in questa...
È un caso.
È un caso.
Questo ragazzo ci dice...
Quindi eravamo in tre.
Allora, questo ragazzo ha un nome in realtà.
Sì, non lo dire.
Anche un cognome.
Ma non lo dire.
Cognome è Analisi e il nome è Paralisi.
Paralisi. Nome latino proprio, Paralysis Analysis. Esatto. Spagnolo.
Io e il nostro benefattore invece, diciamo che siamo abbastanza lesti se vogliamo nel giocare.
Direi l'opposto, visto che ho giocato con voi e so come va a finire.
Quindi immaginatevi Architecture Hide, che insomma, per carità, bellissimo gioco, però introduttivo con meccaniche base, decisioni pari quasi a zero.
Tre regole.
Cioè, i turni duravano uno schiocco di dita fondamentalmente. Cosa è per questo
sì,
ragazzo?
Dai 5 ai 10 secondi.
È stato l'inferno.
Io non l'ho vista questa cosa e un po' mi dispiace perché avrei un po' goduto a vedere la scena.
Lui ci ha spiegato il gioco, abbiamo iniziato a giocare e lui è noto per turni diciamo importanti.
Aspetta, forse questa cosa non rende... Piccola spiegazione. Un altro ragazzo che ha giocato con lui e con un altro...
Ma perché dobbiamo continuare a sovrapporre fatti e dare modi per identificare le persone di cui stiamo parlando?
Vuoi sapere il minutaggio trascorso tra un turno e un altro di un giocatore? Cioè, tipo, io gioco, poi sta questi altri due paralisi analisi, poi tocca a me. Spara una cifra. In minuti.
10 minuti, via.
No.
12. No, ma abbiamo un numero preciso?
Sì, abbiamo un numero deciso.
Cronometrato.
Sì, è stato cronometrato. Questo amico in comune ha deciso di cronometrare.
E?
18 minuti e mezzo.
Sì, mi torna. Effettivamente, conoscendo...
Cioè, 9 minuti a testa per un tour.
Ecco, questa persona ci ha spiegato Ticket to Ride e poi ha deciso di fare il suo turno. Mentre lui faceva il suo turno, noi abbiamo preso le nostre decisioni e lui ha detto, ok, ha giocato le sue carte, ha messo i trenini e mentre metteva i trenini noi abbiamo fatto i nostri turni. E abbiamo detto, dai, vai, vai. E lui fa, ma ho appena finito il turno. Sì, vai, vai, vai.
Sta a te, vai, forza. Dai.
E questa volta si ripeteva ogni turno. Fondamentalmente lui era lì che fumava, si vedeva proprio la rabbia che gli montava, il sangue bollire. E fondamentalmente finiva ogni turno e appena lo finiva noi avevamo già fatto il nostro turno e chiaramente nei suoi 3 minuti di turno avevamo tutto il tempo per decidere cosa volevamo fare nel nostro
e anche far, cioè non solo
e anche farlo, cioè mentre lui tipo giocava le carte noi avevamo già, oppure mentre lui prendeva i due obiettivi e ne sceglieva uno noi già avevamo fatto i nostri turni. E diceva, dai, dai, vai, vai. E lui, ma come vai? Ma sta a voi. No, abbiamo fatto, vai, vai. Tutto il tempo di... Alla fine, secondo me, ha
sbruccato.
Sì, insomma. Come era sul punto di piangere.
Come finita la partita? Chi ha vinto? Lui no, ovviamente.
ma non... Perché devi dire questo? Poi, ovviamente, perché?
Perché, cavolo, se dai a una persona tutto il tempo di giocare...
Appunto, quella... dovrebbe. Perché dici no, ovviamente?
Sì, ma se non glielo dai, la maggior parte delle volte scazza e fa delle merdate.
Sì. Diciamo che fondamentalmente dopo andavo in giro a dire però con loro non è possibile giocare. Io e quest'altro ragazzo ci divertivamo perché sappiamo che lui svalvola fondamentalmente quando non gli dai il tempo di giocare e quindi ci siamo guardati, ci siamo capiti e abbiamo detto ok, andiamo più veloce possibile.
Cioè questa è stata proprio la ripicca, la vendetta, la vendetta per tutte le volte in cui avete aspettato un suo turno, eravate lì e tac, brava, è cattiveria.
Esatto, quindi insomma, tra i tipi peggiori di giocatori, a parte i bambini, ovviamente, però per carità, ci sono bambini con cui è meraviglioso giocare. La mia acerrima nemica, la mia nemica giurata è una bambina che ora avrà 9 anni.
Tra l'altro lei ci aveva questo viziaccio incredibile di commentare qualsiasi cosa al tavolo. Tipo, hai preso il panda, lo sposti lì, vero? Te eri lì che magari lo volevi spostare da un'altra parte, lei ti dice dove spostarlo, e quindi sei lì che fai, ah, ma guarda, quasi mi conviene spostarlo dove me l'ha detto. Cioè, capito, quelli lì, che ce ne sono, di persone così, che mentre te fai il tuo turno, mentre loro fanno il loro turno, ti spiegano vita e morte, miracoli.
Ancora non abbiamo detto di cosa stiamo parlando, di cosa stiamo parlando?
Di persone.
Delle categorie di giocatorie ci stanno.
Ah, sì, giusto. Sì, dai, questa puntata prendiamo la scialba così.
Quindi abbiamo detto sicuramente paralisi da analisi.
Sì, dai. Cioè penso che sia quello lì più odiato da tutti.
No, secondo me non è così. Per un semplice motivo, perché per me una grossa percentuale dei giocatori adesso hanno paralisi da analisi.
Ho capito.
Secondo me sono proprio tanti. Sì. E chiaramente tra di loro sono contenti di giocare con altri giocatori che hanno paralisi da analisi.
Ma scusami, ma se nel mentre che te fai un gioco ne possiamo fare due, non è più divertente? Non è meglio.
Ascolta, ma soprattutto io, allora, per me c'è un grosso problema.
Mm.
Io ho iniziato a giocare ai giochi da tavolo con fondamentalmente la persona più affetta da paralisi d'analisi di quelle che abbia mai conosciuto.
Mi ricordo
il compianto Simone.
Questo è un nome vero.
Questo è l'unico nome vero che abbiamo detto e che probabilmente diremo. Ed è la persona che mi ha iniziato ai giochi da tavolo, e per cui effettivamente probabilmente il nome del quale poi ho continuato in questa
direzione. Il nome del quale
direzione.
Possiamo dirlo, è nata anche la nostra associazione.
Sì, esatto, è nato in onore suo. E lui era un giocatore germane, già lì litigavamo costantemente.
Però quelli ti faceva giocare.
Paralisi d'analisi. Lui è famoso per una situazione raccontata da suo zio, anche lui grande giocatore, in cui a giocare a Terra Mistica gioco con fazioni asimmetriche, deve scegliere la sua fazione. Lui è impiegato più di 45 minuti per scegliere la sua fazione. Lo zio è andato a cena, ha preso il caffè, ha chiacchierato, ha fatto una telefonata. E lui
mail.
E poi è tornato al tavolo e gli fa, hai fatto? No, un attimo.
Cioè, è andato ha sceso il cane a pisciare.
Esatto. E nel frattempo Simone ha scelto la sua razza di Terra Mistica.
Forse.
Non aveva ancora finito. Aveva da prendere la decisione finale. Quindi io sono nato in un contesto di gioco da tavolo in cui per me quello era il modo in cui si giocava. Cioè era normale. Poi da lì sono passato ad un contesto con altri giocatori di paralisi d'analisi che invece di 45 minuti ci stava mezz'ora, e ho detto, questi sono veloci. E ero contento.
Non è sana questa cosa.
Però. No. Io nella mia vita ho avuto una visione totalmente falsata di come possono essere fatte le cose, perché sai, quando giochi in quell'ambiente dici ok, allora è normale, sta mezz'ora a pensare le cose, vabbè, mi ci metto anch'io, e quindi bene o male anch'io tenevo quel ritmo. Poi quando ho giocato con persone effettivamente erano più veloci come te e come il nostro benefattore ed altri, ho detto si può fare così, mi sono adeguato e è meglio per mille motivi. Innanzitutto perché la differenza tra il bravo giocatore e il cattivo giocatore è che il bravo giocatore è in grado di prendere la decisione giusta in un tempo più breve del cattivo giocatore. L'altra volta abbiamo citato, io gioco solo a giochi senza alea.
Sì.
L'uomo che ha detto una delle cose più aberranti, appunto. Però ha detto anche una delle cose più intelligenti che ho mai sentito dire sul gioco da tavolo. Quindi vogliamo parlarne anche bene stasera.
Questa dualità a me mi ha sempre turbato.
Commentando un giocatore che aveva vinto una partita, anche lui affetto da paralisi d'analisi, ha detto l'altro è più bravo. Faccio sì, ma l'altro ha perso. E lui, se uno ci sta tutto quel tempo a pensare, a prendere una decisione, ci sta che poi vince. Uno è bravo se lo fa più rapidamente. È vero. Cioè, non c'è un motivo se alla fine la gente si allena col timer, i giocatori professionisti, per esempio, di scacchi. Perché devi allenarti a valutare, a prendere in considerazione e a scegliere le opzioni possibili. Se tu ti adagi nell'idea del io ci sto qua tutto il tempo che voglio nel fare un turno, non migliori, non diventa un giocatore migliore. Il timer aiuta, senza dubbio, e il darselo se uno proprio non lo usa fisicamente, anche perché se no si scade in quell'abitudine che noi possiamo citare anche in questo caso di un giocatore, un paralisi d'analisi che davanti ad una plancia, un gioco su mappa, mappa, quindi uno strategico in cui hai dei soldati da muovere, una mappa, aveva soltanto due direzioni possibili in cui andare: guarda la plancia, la guarda per 5 minuti suonati,
fa un'azione, poi dice no,
no, aspetta, aspetta, cambia idea e si rimette a pensare. E io gli dico: ma che cazzo stai facendo, a cosa pensi? Due cose, poi fa, una non ha senso, fai l'altra, la stavi facendo. E la sua risposta è: sì, ma magari c'è qualcosa che non ho visto. Ma magari allora arriva Gesù e ti fa lui la mossa. È chiaro che se uno ragiona in questo modo, magari c'è qualcosa che non ho visto o un'idea che non mi è venuta, allora possiamo andare avanti un anno e mezzo per non fare un turno.
Che comunque qui si va a finire anche nel rispetto degli altri giocatori, cioè te sei a un tavolo, non ci sei solo te, che gli altri hanno diritto di giocare. Questa è una questione di rispetto per il tempo, perché magari nel tempo in cui impieghiamo per fare un gioco con giocatori con paralisi d'analisi, noi riusciamo a fare due giochi.
Ma anche perché mi rompe i coglioni aspettarti mentre stai giocando. Se nel tuo turno io sono in grado di pensare a tutto quello che potrei fare, a prendere anche una decisione, a fare le ipotesi di quello che farai te e a prendere tutte le decisioni di quello che farò io in risposta ad ogni tua possibile azione, c'è qualcosa che non va. E ancora non hai fatto il turno, c'è qualcosa che non va.
No, no.
E non è che io sono Einstein, sono un coglione. Semplicemente non ho la pretesa di prendere per forza la decisione giusta. Non è che mi taglio le vene se sbaglio. È questa la differenza. Io ho notato che il problema spesso della paralisi d'analisi non è sempre così. Ma quello che ho visto, secondo me, è che nasce dal non accettare di poter perdere, di poter sbagliare, soprattutto il mettere la propria autostima, la valutazione di sé, la considerazione della propria intelligenza sulla prestazione di gioco.
È come se te avessi soltanto il gioco per dimostrare che sai fare qualcosa nella tua vita.
Esatto, semplicemente dare troppo valore alla cosa. L'idea di dire: ah, se perdo vuol dire che sono stupido, oppure ah, io so che sono intelligente quindi devo vincere. E uno a quel punto sta 20 minuti a pensare al nulla, perché pensi al nulla. Un'altra frase che mi è stata detta una volta è: a un gioco a cui non avevamo mai giocato prima, un gioco con un mazzo di carte, evento, uno dopo 5 minuti di riflessione sul nulla, perché non c'aveva una scelta da prendere, cioè aveva in mano qualcosa per vincere. Ma cosa cazzo stai pensando? Hai vinto? Ha detto: ma magari nel mazzo lui ha preso una carta che countera la mia e quindi questa non mi fa vincere. E allora, ma se ragioni così, magari nel mazzo c'è un'arte, dice hai perso. Ma che cazzo di ragionamento è?
Questo me l'ero dimenticato, c'era anch'io a quella partita. Fu brutto, sì. Fu brutto forte. Cioè, se... Anche perché voleva andare a letto, cioè sarebbe stata l'ora di andarsene.
Era finita la partita.
Era finita. Cioè, tra l'altro era l'ultima azione, proprio.
Sì. Se ragioni così, allora vai avanti davvero all'infinito. Alla fine, certi aspetti del gioco da tavolo sono belli, perché si possono paragonare a tante scelte in altri ambiti, anche nella vita, che siano scelte economiche, scelte strategiche o militari che sono state fatte in passato. Qualsiasi cosa, cioè, c'è un momento in cui uno deve prendere una scelta importante, che in altre situazioni è una scelta reale, lì è una scelta di gioco, quindi è il motivo per cui la possiamo prendere un po' più alla leggera e non stare 20 minuti. E il punto è che tu devi prenderla sulla base delle certezze che hai, delle cose che sai. Se inizi a voler decidere, a voler ragionare sulle possibilità,
è finita.
Non vai avanti più. Questo vale anche nella vita. È il motivo per cui iniziamo a procrastinare, a non fare mai le cose, no? Perché certo, pensi a potrei fare questo, a potrei fare quello. C'è il detto che dice: tra il dire e fare c'è di mezzo il mare. No, è una puttanata da sfigati, fidatevi. La realtà, la modifica perfetta di quel detto è: tra il dire e il fare c'è di mezzo il fare. Punto. Basta farle le cose.
Sì, è vero.
E quando tu inizi a valutare le possibilità non le fai, e questa è la base della paralisi d'analisi.
Noi comunque siamo stati un fottio di tempo a dire: faremo questo podcast, faremo questo podcast.
E quando è che l'abbiamo fatto? Non quando abbiamo deciso qual era la cosa. Cioè, ci stai sentendo? Non è che c'è tanto ragionamento da reputare, diciamo.
Cioè, non stiamo studiando su come fare un podcast fatto bene, eh?
Esatto, perché noi abbiamo detto: ah, allora dobbiamo fare questo, dobbiamo decidere quello, dobbiamo farci le scalette, dobbiamo avere un'idea, dobbiamo avere una postazione professionale, dobbiamo avere l'insonorizzazione, dovremmo... No, a un certo punto abbiamo detto: ok, o lo facciamo o non lo facciamo, e l'abbiamo fatto.
E siamo qui a raccontarlo.
E poi io posso dire che vada bene, vada male, l'abbiamo fatto. Quantomeno posso dire, a differenza di altre persone o di me stesso in altre situazioni in cui sono stato a fantastia per anni su una puttanata e poi non l'ho mai fatto e non farò mai, l'abbiamo fatto. Quindi, per migliorare come persone, già potremmo chiudere la puntata qui, perché sì, abbiamo anche l'insegnamento finale. Per migliorare come persone, intanto, visto che siete giocatori di giochi da tavolo, iniziate a essere più rapidi, sforzatevi di prendere decisioni più sveglie, di mettere il timer, provate a mettere un timer, è divertente, vi sorprenderete, è divertente, magari fondete, ma è quello il bello, se no che cazzo ci siamo a fare? No?
Infatti, no, è giusto. Bene, mi è piaciuta. Bravo, ma no.
Standing ovation.
Standing ovation, applausi, elicotteri con la minchia.
Vedete, ma cosa servono le scalette?
No, a un cazzo, io finora ho scritto, io potevo andare così tutte le volte.
Infatti.
No, io la prossima volta scrivo, non rompere il cazzo. Ce n'è di gente che rompe coglioni ai tavoli, noi ne abbiamo visto passare parecchia, in questi 4, quasi 5 anni che tiriamo avanti la Mugello Board Game. E abbiamo avuto i nostri frignoni, i nostri commentatori, le coppiette.
Le coppiette sono belle sempre. Forse addirittura per me però è loro meglio danno nel gioco di ruolo le coppiette.
Dici?
Sì, perché c'è il favoritismo. Se il lui o la lei della coppia masterizza, per esempio, in un gioco di ruolo, capita il favoritismo. Anche perché se no, lui o lei, da giocatore o giocatrice, piange.
E ci rimane male.
E la coppietta alla fine si fonde un po' con il ruolo del frignone.
Sì, è vero, la coppietta e il frignone molto spesso vanno di pari passo, però secondo me la coppietta è peggio.
Quando noi diciamo la coppietta, effettivamente, almeno io, parlo di...
coppie.
Sì, un uomo e una donna che stanno...
Ma anche un uomo e un uomo.
Sì, è vero, abbiamo esempi anche di coppie dello stesso sesso, che fondamentalmente hanno un rapporto emotivo, sentimentale, stretto tra loro.
Sì, non per forza.
Ma smettila di dare specifiche! E fondamentalmente iniziano a pretendere che l'altro giochi a loro favore.
Sì, e se non lo fa, attenzione... Parte la sirena. Con l'altro che ovviamente l'unica cosa che puoi rispondere è ma a me conveniva fa questo e l'ho fatto.
Sì.
Con l'altro poverino è svilito.
Sono coppie con cui gioco volentieri e benissimo e non si resta problema.
Hanno la decenza di non crearlo.
Quando mi trovo a giocare con delle coppie a volte ho il timore. Io ricorderò per sempre una partita di Game of Thrones, gioco basato sull'omonima serie di libri e televisiva ormai.
Ai tempi c'era la serie televisiva.
Ancora quando uscivo il gioco da tavolo c'era soltanto i libri. Un gioco strategico in cui ti hai delle unità sulla mappa e devi conquistare castelli.
Azioni nascoste, se non sbaglio.
Ad azioni nascoste contemporanee. Sì, poi si rivelano tutti insieme, si fa le azioni. Bellissimo gioco. E giocavamo con questa coppia in cui lei era particolarmente competitiva. E nonostante fosse la prima volta che giocava a quel gioco, o che giocava a quel genere di giochi in generale, pretendeva di dover vincere. Cosa non sarebbe mai successa. Perché è la prima volta che ti affacci a questo mondo, con persone che ci giocano regolarmente.
L'esperienza paga, di solito.
È chiaro che prendi calci in culo, accettalo. No, la sua risposta era no. E nella sua testa, quindi, qual era l'unico modo per vincere? Il fatto che il suo compagno giocasse a suo vantaggio e l'aiutasse a vincere. Si aspettava questo e glielo faceva intendere. Oh, ma vai lì, vai lì. Allora mi faceva, scusa, ma cazzo vuoi? Io perché devo fare? A me non mi conviene. Insomma, lei lo voleva mandare al suicidio per poter prendere un vantaggio lei. E c'è stato un momento topico della partita verso la fine in cui lei si è vista la possibilità non di poter vincere, ma di poter prendere un vantaggio, diciamo, se lui faceva una determinata cosa.
Che non ha fatto.
Che a lui non conveniva. E sai, probabilmente è anche venuto fuori l'orgoglio maschile in cui la donna continuava a dirgli, fai quello, e anche se fosse stata l'idea migliore del mondo,
la cosa più intelligente da fare,
lui avrebbe detto col cazzo,
esatto,
faccio il cazzo e mi pare,
ma anche perché sto giocando io, non mi rompere le palle.
Ed è nata l'apoteosi, perché lui non ha fatto quello che si aspettava lei e per di più l'ha attaccata.
Cioè, immagina, doppio.
Ha fatto la cosa peggiore che potesse fare socialmente parlando, ma in gioco era oggettivamente la cosa sensata da fare per lui quella.
Sì, magari lei aveva tenuto tutto libero lì perché diceva, ma tanto è mio marito o
sì,
mio fidanzato,
certo, lui...
non mi attaccherà mai, siamo la coppietta. E invece...
e invece borda in culo! E lei era incredula. È proprio quella la cosa bella nelle persone della coppia che hanno questa pretesa e si aspettano, che non credono che possa succedere.
Sì, sì, sì.
E io
sono talmente proprio... tanto convinti che la coppia funzionerà e che uno dei due prevarrà e vincerà e poi andranno a casa e diranno, hai visto?
Questa vittoria condivisa.
Questa vittoria. No, secondo me dico, questa vittoria mia, molto probabilmente, la sì. Parte della coppietta che se la sente troppo e se alla fine vince dice... hai visto, ho vinto. Secondo me lo dice. è che gli dà un merito col cazzo, cioè è normale che tu l'abbia fatto per me. Io ho vinto perché sono intelligente.
Io ho vinto perché tu non sei una persona che ha deciso di aiutarmi a un merito. Tu sei uno strumento che io nella vita ho fatto in modo di avere. T'ho sposato, mi sono messo con te, ho fatto questo, ho fatto, quindi adesso stiamo insieme e sei un mio asso nella manica, non sei una persona che mi ha favorito. C'è sicuramente questo, sì, questa pretesa da parte di alcune persone. E quando lui le è andato contro, io nel viso di lei ho visto l'incredulità proprio di una persona atea, convinta, e si trova davanti all'apparizione della Madonna e dice... No, non è possibile, non sta succedendo, sto sognando. Si stropicciava gli occhi.
Finora ho detto, ho fatto cose ed è qui, cioè qui.
L'orgoglio di quest'uomo esiste.
O questa donna.
O questa donna. E dopo l'incredulità, la reazione successiva...
È stata la rabbia.
È stata la rabbia senza controllo. Tu hai iniziato a urlare, a sbattere la roba. No, se n'è andata lei nell'altra stanza.
Ah, ok, vabbè.
Cioè, era il finale della partita, ma l'abbiamo finita senza di lei. Praticamente perché è fuggita imprecando. Perché hai fatto questa cosa? Lui, ma è perché
mi conveniva.
Voglio vincere. Ma devo vincere io!
Bella la frase, bella.
Onestà.
Onestà, sì sì.
Onestà.
Io un'altra delle frasi che ho sentito più spesso è... hai visto? Hai fatto questa cosa? Palesemente per venire contro di me. Questa è un'altra frase da coppietta. Che magari se la stessa cosa te la faceva qualcun altro, eri lì che dicevi, vabbè, ha fatto il suo gioco. E invece se te la fa quella persona speciale, la reazione è... Hai visto? Hai fatto questo perché ce l'hai con me,
ma effettivamente qui c'è egocentrismo, perché sì, sì, c'è l'incapacità di pensare che le decisioni dell'altra persona non dipendano da te. Cioè è convinto che l'altra persona, qualsiasi cosa fa, dipende da lui, riguarda lui in qualche modo, e quindi...
Io te l'avevo detto, la coppietta era peggio di Frignone.
Sì, peggio o meglio della paralisi d'analisi?
Allora, posso dire che...
Offre più intrattenimento.
Esatto, offre più intrattenimento, c'è dell'entertainment nella coppietta.
Nella paralisi d'analisi l'opposto.
C'è l'opposto, esatto. Quindi
c'è il nulla.
Tu devi vedere come ti senti. Se ti senti a disagio nell'entertainment, magari odi la coppietta. Se invece odi incredibilmente i momenti di vuoto, odi la paralisi d'analisi. Io odio entrambi, sicché sono abbastanza di merda.
Ragioneremo dopo sulla classifica, direi.
Sì, sì, dai, alla fine, prima godiamoci il momento.
Stiamo dicendo il Frignone.
Sì, che è quella persona meravigliosa che prima di iniziare a giocare a qualsiasi gioco...
Già parte frignando.
Sì, sì, già parte frignando. È lì che fa, ma io non sono bravo a questo genere di giochi, cioè non è proprio il mio genere. Non giocare.
Io ai giochi con i dadi non gioco perché ho sfortuna e adesso perderò perché ho sempre sfortuna con i dadi.
E poi tutti sei.
E poi tutti sei. Ma cosa vuoi? Tutti uno si doveva fare un po'.
Cosa si doveva fare un po'? Ma cosa vuoi? Ma perché devi rompere le scatole a noi, poveracci? Che non ce ne frega di te che te la frigni per queste rotture, per le tue cose personali, che poi non sono mai vere, ce le butti addosso a noi, facendoci sentire di merda a noi, perché magari per una volta abbiamo scelto un gioco
noi
che te non vuoi giocare.
Facciamo outing.
Sì.
Io sono un po' un frignone.
Sì. La vogliamo raccontare la storia di... Allora, la raccontiamo. Il nostro caro Davide qui davanti, in una serata tranquilla, dopo una sessione a Oddsworn, abbiamo deciso di fare una partitella a Kabuto Sumo. Kabuto Sumo è un giochino di merda, ma veramente
è bellissimo.
È bellissimo, ma c'ha veramente due regole in croce. Prendi il pezzettino, spingi il pezzettino.
Ma è un giochino di abilità. È un giochino di abilità.
Cosa che manca a Davide, a quanto pare.
No.
Sì, perché non hai mai vinto, quindi sì, ti manca l'abilità.
Era colpa di Pietro,
certo,
era mio compagno di squadra.
Sì. Diamo la colpa agli altri, esatto. Che in due partite abbiamo fatto due partite, non l'ha vissuto bene, ma nessuna delle due. Cioè, ma dall'inizio della partita erano partite le lamentele. C'era del disagio già a inizio partita.
No, non dall'inizio.
Ma...
Dopo la prima mossa.
Cioè, esatto, cioè, dopo la lettura dei poteri addirittura.
No, no, allora, i poteri in quel gioco sono sbilanciatissimi. Ecco, cioè, allora... ma non sbilanciatissimi. Cioè, in questo gioco è un gioco in cui c'è un podio, diciamo.
Sì, una base rialzata.
Esatto. Su cui metti delle pedine.
Dei dischetti
tra cui
di legno.
Dei dischetti, esatto, un certo spessore. Tra cui la tua pedina e la pedina di ogni giocatore. E tu, spingendo dentro altre pedine, spingendo le tue pedine, quindi e le pedine extra, devi buttare fuori gli avversari e te a ogni tuo turno prendi una pedina e ce la spingi dentro. Cioè ci sono personaggi che hanno abilità tipo prendi tre pedine e spingile dentro, personaggi che hanno abilità tipo se hai una pedina puoi darla all'avversario e prendere una delle sue. Ma vaffanculo, a me capitava sempre quest'ultima, non perché sono un piagnone, ma perché succedeva.
Sì, va bene, però invece di usarla tatticamente eri lì,
ma tatticamente cosa?
Te ne lamentavi sempre in una maniera incredibile.
Non è vero. Sì. Non mi sono mai lamentato in vita mia.
Ma vogliamo parlare di come è finita la serata? Allora, la fine della serata è finita con noi che dicevamo, vabbè dai, andiamo a casa, e Davide che faceva, no, no, adesso finché non facciamo l'ultima fine, non ce ne andiamo
di
più.
Non ti si capisce.
Perché a te ti si apriva? È inutile che rompi le palle, questi eri te che scleravi di brutto e ci volevi trattenere lì, che era tipo l'una, e io il giorno dopo dovevo andare in fabbrica a lavorare.
Ma non era piangere, era entusiasmo.
No, cioè, no, tu eri proprio incazzato, nero, è entusiasmo.
Te non apprezzi il mio entusiasmo per il gioco e volevo fare un'altra partita.
Cioè, te ci volevi menare, non è che volevi fare un'altra partita, eri lì che hai detto...
Finché non vinco, non ci alziamo
di qui. Tra l'altro non ci alziamo e te eri
no,
già in
non
piedi.
L'ho mai detto, non l'ho mai detto questa frase.
No, l'hai detta, maledetto. Eri già in piedi e giravi intorno al tavolo sclerando, tirando su pezzi di scartone del bugigattolo della cantina del nostro benefattore, accidente. Beh, no,
è stata una bella serata.
Sì, sì, allora il frignone ha i suoi lati pesanti.
Allora, ecco. No, dipende dal frignone.
È show, molte volte è show.
Io diciamo che spesso mi diverto anche a enfatizzare. C'è una base di reale, ovviamente.
Ma no, perché... te ci credi, ti si iniettano gli occhi di sangue.
Esatto, però... c'è una base reale. Però la enfatizzo in maniera goliardia, diciamo.
Mm-hmm.
Quantomeno...
Vabbè, sai che stai dicendo basso, una stronzata, sì, smettila, sì. Dai, per favore. Cioè, tra l'altro mi guardi anche negli occhi mentre lo dici, ma come fai?
È per questo che inizio a ridere, perché non ce la faccio a dire ste puttanate.
Ecco.
Però ti diverti, io ti ho sempre visto allegro in
sì, certo. Mi stavo godendo il momento di te che
con altri piagnoni ti ho visto a disagio.
Sì, perché te la mettono un pochino lì nella situazione... E te non sai se consolarlo e dirgli guarda non giocare, mettiti sul divano e giochiamo a noi. Però la cosa brutta è che ci invitano a casa loro a giocare, che non è che gli puoi dire fai giocare a noi.
Cioè io alla fine mi incazzo, ma urlo, ma rido, cazzeggio. Ci sono persone che fanno ah ma lei non si è spostato, le foto 3, basta! Seri? E poi mettono il muso.
E lo sai che te hai fatto perdere l'orecchio a qualcuno? Rifalla in una tonalità più decente, per favore.
Ma non rende.
Ho capito, però non è che possiamo ammazzare la gente, che cazzo.
Ma tu hai fatto questa cosa che mi ha fatto perdere! Io ho perso solo per... Guarda se no... Allora basta, non giochiamo mai più!
Sì.
E poi mettono il muso e non parlano per 5 minuti.
Esatto.
È un po' diverso sì. Da me che cazzeggio, urlo, mi incazzo e rido.
Sì.
Dai.
Ora ridi un po' meno, però...
Diciamo, quando mi viene fatto notare che sto esagerando, rido.
Il giorno dopo, ecco. Il giorno dopo ci possiamo fare una risata.
Il giorno dopo rido molto. Però insomma io il muso non l'ho mai messo.
Va bene, è vero.
Ok?
Oh. È vero.
Io ho visto persone che veramente hanno creato il disagio e il gelo al tavolo perché avevano le lacrime agli occhi fondamentalmente.
Sì.
E quando sei a giocare a un gioco va bene se uno si incazza, se uno sclera, se uno offende, no, perché offende in maniera goliardia cameratesca in cui si sfotte, ecco, sfotte. O sfottere e offendere sono due concetti diversi.
Sì, lo sfottò è concesso, l'offesa
esatto.
Un po' meno.
Quando si inizia a andare sul sulle offese, sulle lacrime addirittura, l'atmosfera cambia. Nessuno si diverte più a quel punto.
No, io te l'ho detto che la coppietta era meglio.
Perché noi, da esseri umani, siamo i sociopatici, magari no, ma anche le persone più fredde di noi hanno un'empatia di base, i famosi neuroni specchio che ti permettono di vivere le emozioni degli altri. E quando vedi una persona al tavolo che piange e si rende ridicolo in quel modo, tu provi disagio e imbarazzo per lui. Ti intristisci e non sai che cazzo fare.
È peso come cosa, sì, è successo anche a me una volta in una partita, tra l'altro a un gioco stupidissimo tipo Takenoko, in cui a un certo punto uno si è alzato e andavo via. Ma per Takenoko, non so se te lo conosci, il gioco dei panda.
L'ho giocato alla fiera domenica.
Il gioco dei panda è di mangiare
bambù. È molto bello, tra l'altro, sì, molto semplice, un giochino carino.
Ma, cioè, ma tipo
cartonesco.
Ti puoi veramente incazzare per Takenoko?
Non so perché uno si dovrebbe incazzare per Takenoko, devo dire la verità.
Cioè, perché gli hanno mangiato il pezzettino di bambù.
Che gli serviva per fare l'obiettivo.
Sì. Non c'è male.
No, no.
Tra l'altro al tavolo lì c'era anche il nostro commentatore preferito.
Altra grande categoria.
Altra grande categoria.
Quindi abbiamo il paralisi d'analisi, la coppietta,
il frignone, il commentatore. Che molto spesso viene sottovalutato.
Il commentatore è quello che è convinto di essere un radiocronista carismaticissimo.
Sì, sì. E
ma
se la ride,
lo pensa solo lui, fondamentalmente.
Sì, sì. E se la ride mentre commenta le azioni degli altri.
Questa era la cosa che noi millennials sfottevamo i vecchi. Che guardavano gli altri nelle case del popolo giocare a briscola,
sì,
oppure
sì, esatto,
ai cantieri edili, no? Qui c'è il vecchietto e fa, no, ma il cemento non si fa mia così,
Se tu lo giri verso destra invece verso sinistra, è meglio, Uguale, stessa cosa.
Esatto, e questa cosa succede anche nel gioco da tavolo.
Ed è fastidioso, e la gente, ma lo sai, non ho mai sentito.
Ed è triste quando lo fa qualcuno che ha meno di 80 anni.
Sì, sì, sì. E lo sai, non ho mai beccato un post che si lamenta di questa categoria.
È vero, vogliamo sensibilizzare il pubblico e il mondo a questa cosa.
Esatto.
Il commentatore, tra le categorie,
è uno dei rompecoglioni più grandi.
Sì.
Ma se io sto facendo un'azione e io sto cercando di fregare uno davanti a me.
Ma ora lui la sta mettendo lì perché lui pensa che te dopo vorrai fare quello e te lo va a danni il culo, capito?
Sì, lo voglio fare. Se stai zitto magari non se ne accorge.
Ah, scusa, no, ma io mi ho detto, magari non fai quello, lui poi, cioè, lui farà quello che vuole lui, no? Non è che perché l'ho detto io allora.
Sì, stai zitto lo stesso.
Ma anche tanto vale poco, perché anche se te fai lì, poi magari lui potrebbe fare quella mossa di là, vedi, dove te sei scoperto, e automaticamente fa punti.
Grazie. E te che farai?
Io farò così. Ci teniamo a dire che la versione pura del commentatore non è quello che lo fa con malizia, è quello che lo fa per indole spontanea e genuina. Lo fa anche su se stesso.
C'ha bisogno di dirti tutto quello che fa, di come lo fa, di dove va a parare.
Ti racconta la genealogia propri personaggi.
Sì, 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 da dove ha preso il meeple, di che legno è, di quale quercia, con chi si è accoppiato la pedina prima di andare lì sul tavolo. Tutto ti racconta. Vita, morte e miracoli. E che farà nei prossimi 5 turni. Ed è odioso come cosa. Io lo detesto.
Ma io penso che queste persone quando lo fanno sono convinti di creare intrattenimento e di star facendo una cosa che li rende simpatici e piacevoli ai tuoi occhi.
Sì, è
orribile. Cioè lo fanno veramente con ingenuità e dolcezza, cioè, quasi tenerezza.
Sì, per loro quello è giocare in compagnia.
Poi ci sono quelli maligni, ma quelli sono un'altra cosa.
Sì, sì,
quelli
sì.
Che lo fanno con malignità.
No,
sono
ma
categoria.
Allora, è un'altra categoria.
Quelli sono i troll.
Sì, esatto, sono i troll. Perché il commentatore ti commenta tutta la partita.
Esatto, anche le parti sue.
Anche le parti sue. Il commentatore ti dice tutto. Il troll è un altro. Il troll è proprio stronzo. Che quando vedi.
Sì, che io non ne parlerei nemmeno il troll, perché sappiamo.
Cioè, c'è dappertutto. Esatto. C'è in qualsiasi cosa.
E lo siamo sia io che te. Quindi sì, non vedo perché.
Ma non in gioco. Uno non può nemmeno lasciar perdere. Tipo, vabbè, mi sono dimenticato di fare una mossa importante. Non puoi avere nemmeno la libertà di fare quello, perché c'è il commentatore che te la rimbocca ogni 3x2. Te magari c'hai una tua strategia in mente, ti viene di non farla perché segui lui, e così almeno sta zitto.
Ha dei punti in comune, in realtà, con l'alpha player, effettivamente.
Sì, un'altra categoria devastante.
Vabbè, questa...
Questa però è soltanto per i cooperativi.
È del cooperativo l'alpha player, sì, o dei giochi a squadre.
Sì, sì.
Io conosco persone che effettivamente si rifiutano di giocare ai cooperativi per il terrore dell'alpha player. Secondo me, nella prossima edizione del manuale ufficiale di psichiatria, dovrebbe essere inserita la fobia per l'alpha player.
Sì, sì, sì. Che poi, tra l'altro, va completamente a cozzare con la wave di gente stramega fogata per i cooperativi.
È vero. Ci sono solamente due categorie di giocatori. Giocatori vecchio stile.
Non so in quale rivedermi, però.
Quelli vecchio stile, direi.
Forse sì.
E i giocatori del nuovo trend che arrivano e giocano solo operativi. Giocatori vecchio stile, tra di loro c'è questa fazione di giocatori terrorizzati dagli alpha player che si rifiutano di giocare operativi perché temono ci sarà un alpha player che rovinerà il gioco.
Insomma. Dovremmo sensibilizzare voi che giocate a cooperativi, state attenti perché c'è un male che si diffonde in tutti i gruppi. Ed è l'alpha player, che molto spesso arriva lì al tavolo da gioco pensando ad avere la verità in tasca di come deve andare la partita.
Per me è proprio veramente una patologia psicologica o psichiatrica di queste persone, perché anche qui l'alpha player vero non lo fa con intenzione e malizia. Te glielo fai notare, si sente in colpa, magari ci resta anche male, lo vedi e poi ricomincia.
Sì.
Poi non ce la fa perché è convinto di starti facendo un favore. E non è mai legittimo, ma sono situazioni in cui l'alpha player è più bravo, dice la verità, magari un altro non si diverte e sclerano al tavolo, come noi abbiamo visto in passato.
Sì, sì, l'abbiamo visto, di gente che dice o mi fai giocare il mio turno o se no vaffanculo.
Torno a casa.
Sì.
Noi abbiamo avuto il cellulare ripreso dal tavolo, rinfilato in tasca, alzato in piedi, o mi fai giocare o me ne vado. E uno gli dice ok, hai ragione.
Sì, è difficile schierarsi a favore di una persona che costantemente ti rompe le balle su come dovresti fare le cose.
Sì, ma magari se te sei lì che stai valutando una cosa, fa te ora fai questo, poi io almeno posso. E poi l'alfa player è peggiore,
molto simile al commentatore,
è quello che ti sfrutta
per la sua strategia,
per la sua mossa. C'è l'alfa player che pensa a tutto, che vuole vincere come squadra, che quindi pensa a quali sono, magari dà anche lo spotlight, il momento figo della giocata a te, alla tua mossa. Quello peggiore è quello che vuole che tu faccia la mossa che gli permetterà di fare la mossa figa a lui.
Esatto.
O a lei.
È quello lì che...
Io questo l'ho visto fare soprattutto a un'amica, questa cosa qua.
Anche perché magari se gli fai notare, sì vabbè, se io faccio questo muoio. Vabbè, però tanto dopo ci sono io.
Sì, tanto dopo ci sono io è la frase.
È la frase da alpha player, tanto dopo ci sono io.
Che sarebbe anche bello, cioè per me è una frase meravigliosa, come intestazione di una lapide, no?
Sì, tanto dopo ci sono
ultime,
io.
Ultime parole famose, tanto dopo ci sono io.
Ci penso io, no? Lo sfruttatore, l'alpha player, vinciamo sì. Tutti insieme. Sono fastidiose entrambe. Allo stesso modo,
perché ti impediscano di goderti il gioco fondamentalmente, sì, cioè di partecipare. E però spesso appunto non ce la fanno a trattenersi, non lo puoi nemmeno correggere in alcuni casi, perché pure loro ti vogliono evitare.
No, ma comunque anche loro sclerano quando fai la cosa e non vogliono.
Sì,
loro la prendono proprio sul personale, perché loro
te l'avevano detto,
loro hanno fatto di tutto
per farti capire,
di tutto per farti capire che loro avevano scelto la tattica giusta, quella che funzionava bene. Ti povero cascato dal pero, hai fatto una cosa inutile.
Povero stronzo.
A cazzo di cane, povero stronzo.
Io ti ho portato la verità, ti ho offerto di mangiare il pane dalle mie mani e tu ci hai sputato sopra.
Vedi, sta mano può essere piuma o può essere fero.
E tu l'hai resa fero, brutta merda. L'alpha player è così.
Direi che non è il peggiore. Proviamo a fare una classifica. So che è dura, però potrebbe essere divertente.
Una classifica. Allora, sì, sì. Il piagnone tossico se la batte, eh?
Sì.
Io il commentatore non lo metto tra i peggiori.
No, c'è la possibilità di finire il gioco con il commentatore.
Io so che non giocherò più con qualcuno dopo aver detto questa cosa, ma forse paralisi d'analisi è quello che metto in cima alla classifica, per sì. Mio parere personale. Sì, se devo aspettare un quarto d'ora per un turno e astrarmi dal gioco perché non so che cazzo fare.
Sì, io mi ricordo, cioè, una partita...
Ma smettiamo di fare riferimenti così specifici e poi la gente non ci parla più.
Vabbè, basta. Quindi direi che il commentatore lo possiamo mettere al quinto posto. Secondo me ci sta.
Sì.
Commentatore, sì, sì. Quinto posto. Facciamo quinto e primo? Quinto posto commentatore, primo posto paralisi d'analisi?
Sì, sì.
Io però primo posto forse metterei la coppietta.
Quindi, allora... Se la battano, sì.
Tra l'altro, cioè,
facciamo un pari merito.
Sì, Coppietta.
No, dai, facciamo coppietta primo posto, paralisi d'analisi
coppietta
secondo.
Coppietta primo posto, paralisi d'analisi secondo.
La coppietta la mettiamo al primo posto perché effettivamente può distruggere la partita e impedire di finirla.
Sì.
Paralisi d'analisi può renderla interminabile e impedire di finirla perché non hai il tempo pratico per finirla.
Sì.
Il frignone è quello che distrugge l'atmosfera al tavolo.
Sì, è quello che non ti fa godere la partita.
L'alpha player lo mettiamo al quarto posto anche perché ha soltanto una categoria.
Sì, commentatore si salva. Commentatore alpha player secondo me si salva.
Commentatore anche è tenero, dai. A
sì, infatti quinto ci sta proprio.
È come il vecchietto, ripeto, è come il vecchietto l'asa del popolo. Però forse peggio di tutti questi è una categoria a sé. C'è il power player.
Ah, quello
nel gioco di ruolo.
Nel gioco di ruolo il power player.
Che tu magari sei lì che è fatto il tuo personaggio a cui sei affezionato, c'ha una storia, c'ha una persona, lo vivi, no? E poi c'è quello arriva, sì, ma io c'ho la spada volpa al più 5, ora gli do ho pompato forza al massimo, ho anche i bracciali che me l'aumentano di 2, e te dici, sì, ok, ma io stavo avendo una conversazione con questo PNG.
Che me ne frega?
Dovremmo fare una puntata, secondo me, solo su questo, cioè, allora.
Sul GDR in generale.
Io una volta ho messo online un annuncio, cerco giocatori, e già qua si apre un mondo, perché quando metti un annuncio così online,
questa è stata colpa tua, lo sai.
Si apri le porte all'inferno, fondamentalmente.
Sì, è stata palesemente colpa tua, non dovevi farlo.
No, non avrei dovuto. E mi sono riservato, giocatore, perché mi ha contattato un gruppo con un master di Cyberpunk e mi ha invitato a giocare a una partita, una campagna già avviata. Mi sono riservato quindi in questa campagna avviata di Cyberpunk con un master che io ricorderò sempre nei miei incubi perché parlava ruttando e non sto scherzando e non è una metafora, proprio costantemente, io non so che patologia sia, ma chiaramente aveva un problema, però vi assicuro che averlo come master non è piacevole.
Il problema ce l'hai te che sei andato lì a giocare, non lui.
Già abbiamo parlato in chat, perché forse se avremmo parlato per telefono a voce sarei accorto.
Se ti avesse mandato un messaggio vocale a quest'ora avremmo evitato questa.
Non avrei avuto questo aneddoto.
Questo aneddoto.
In cui c'era questo individuo che masterava e uno dei giocatori giocava in Cyberpunk
2077.
No, 2077 è il titolo che hanno dato al videogioco, perché okay, era 2020, ma era un po' ridicolo dare sì, la Cyberpunk 2020.
Abbastanza.
E nell'ambientazione Cyberpunk giocava, anzi no, Mr. Master Ruttatore va affrontato bene,
ne dobbiamo parlare.
Non ce ne possiamo liberare così in 2 minuti.
Facciamo così. Ci facciamo una puntata a parte.
C'è una puntata su Mr. Master.
No, sui GDR in generale.
Sugli aneddoti tristi dei GDR.
Qui stiamo proprio raschiando il coperchio di un barile pieno.
Di merda.
Di merda, proprio in una maniera incredibile.
Eh sì, eh.
Teniamocela buona per insomma, la prossima puntata.
Anticipiamo sì, una puntata GDR che non ha detto sia la prossima, perché facciamo un po' il cazzo che ci gira.
Sì, però ci sarà, tranquillo.
Però a un certo punto arriverà, e quindi per adesso ciao. Potete scriverci su Instagram, ma
sapendo che ci sarà la puntata, raccontateci i vostri aneddoti GDR, vediamo che cosa viene fuori.
Sparateci alza, ma qualsiasi cosa vi venga, anche soltanto dirci a merde, a stupidi.
Ho un paralisi d'analisi, allora.
Esatto, oppure raccontateci
e allora
le vostre storie assurde.
Io gioco soltanto con la mia ragazza. E allora.
Esatto.
E allora.
Ciao. Ah, ma allora se questa cosa le 4-3, basta!